Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.
Fenomenale!
Grazie, siamo tornati con voi, Marco Vicari e Stefano in Pallone.
Quanto gli piace questa cosa di Maniocca.
Grande, Don Peterson.
Che io con sto te in frame mi ricordavo Ranieri, però insomma me l'avete smontato come testimonial, invece era Don Peterson.
Fenomenale!
È buona qui e buona lì, buona, no, come faceva? Tenfre. È buono qui e buono.
È buono, sì.
Toccava qua.
Sì, toccava il cuore giù.
Però mi ricordo pure Ranieri, no, fa sei mesi.
Ranieri non lo so, ricordo. Mi ricordo tu ormai vedi. Tu vedi Ranieri ovunque adesso, non lo so.
Non lo so. Ma chissà se la...
che non metti i soldi in tasca.
Allora andiamo vabbè, subito, che ci fa molto piacere che l'abbiamo qui in questo eccolo, lo vedo,
ecco,
anche Maurizio De Giovanni. Buon
Maurizio,
pomeriggio
caro.
Maurizio,
anche buon pomeriggio,
allenato
ragazzi,
anche
piacere,
lì a Napoli.
Piacere vedervi.
Come stai prima di tutto?
Ciao Maurizio.
Bene, grazie, voi?
Bene, ce la caviamo. Combattiamo, combattiamo sempre. Allora, Maurizio, senti, voglio partire con questa cosa, così parlo con te e Stefano, perché oggi ha rilasciato un'intervista a Luca Calamai Gianfranco Zola, e c'è un passaggio naturalmente dove parla del Napoli. Dice: ho visto il Napoli con il Bologna, la squadra di Conte nel primo tempo mi ha colpito, solida, concreta, qualitativamente forte, fisicamente straripante. Nel secondo tempo però c'è stata una metamorfosi, frutto anche dell'ottima prestazione del Bologna guidato dal tecnico molto bravo come Vincenzo Italiano. Detto questo, il Napoli resta comunque una squadra che può vincere lo scudetto.
Ma allora, che il Napoli possa vincere lo scudetto è un dato numerico, direi. Il Napoli è l'unica squadra, credo, che sia rimasta sostanzialmente attaccata alla velocità di un Inter che peraltro va a singhiozzo, perché le sue battute del resto ce le ha. L'Inter ha un calendario estremamente difficile, anche lì dal punto di vista quantitativo, con moltissime partite. Adesso per fortuna ha anche vinto un'incredibile partita a Monaco, quindi diciamo ha ottime chance per andare in semifinale. Questo significherebbe altre due partite e due partite di enorme difficoltà da considerare all'interno della parte di campionato, della parte di stagione che l'Inter deve ancora giocare. Ha il ritorno col Milan di Coppa Italia, all'andata pareggiato, ha il ritorno col Bayern, che comunque sarà una partita complicata. Le partite con cui deve contro cui le partite, gli avversari contro cui deve giocare di qui a fine stagione, la Roma, la Lazio in casa, il Bologna a Bologna, non è facilissimo. Quindi per il Napoli, che ha soltanto questa competizione, 3 punti di distanza non sembrano un baratro incolmabile. Il problema è che il Napoli ha un andamento anche lui a singhiozzo, cioè il Napoli del secondo tempo, come giustamente dicevi, riportavi tu, detto da Zola, è stato un Napoli veramente quasi incomprensibile, ha subito enormemente gli attacchi del Bologna. È vero che nel primo tempo, se il Napoli avesse chiuso 2-0, non ci sarebbe stato niente da dire, e a quel punto la partita sarebbe stata tutta un'altra. Però è anche vero che il Napoli in questo momento ha diverse facce. Torno a dire quello che abbiamo sempre detto proprio ai microfoni di Maracanà: il Napoli non ha seconde linee all'altezza della prima squadra. Quindi ogni volta che qualche giocatore viene meno, chi lo sostituisce implica un cambio di modulo, perché il Napoli deve cambiare modulo. Se manca Neres e gioca Raspadori, il Napoli deve cambiare modulo. Se non gioca Buongiorno e gioca Gian Jesus, il Napoli deve cambiare modulo. Questo è il punto.
Però in questo Stefano ha dimostrato anche molta duttilità a Conte e sì, questo è un merito, no? Cioè non è stato ancorato ad un vestito tattico, ma è riuscito a far mettere a indossare a Napoli anche più situazioni, no? Da più, quindi più vestiti da questo punto di vista. Quindi no, ha detto, va, gli va riconosciuto anche questo.
Sì, ma anche lui lo stesso ha sottolineato come questa squadra, se ha tutti gli effettivi a disposizione, può giocarsi alla fine in fondo. Poi sai, ti serve anche, diceva bene anche Maurizio, insomma, Bologna. Maurizio, Bologna
ti mette
una squadra
in difficoltà,
esatto. È una squadra molto in forma, in salute, è vero il secondo tempo, quello che dice Zola, quello che hai ribadito tu, però io credo che sia stato un ottimo punto.
Pure per
quello
me.
Di Bologna.
Per me è stato
poi,
una cosa positiva.
Come
non
evidenziava
negativa.
Bene Maurizio, ci sono alcune partite, il calendario lo conosciamo a memoria tutti quanti, e Napoli puoi portarla a casa anche con partite dove poi magari non sei nella giornata dei migliori, ma col calcio piazzato, con Anghissà, con lo spunto di Politano, con la zuccata o l'anticipo di Lukaku. Insomma, il Napoli ha diverse armi per andare a Dama e deve attendere soltanto l'evento contrario e fare il suo. Se fa così, certo, secondo me vince lo scudo, perché è proprio un discorso di aritmetica, anche se poi la devi dimostrare. Però il discorso è, e Conte ci crede, poi scaramanzia del caso, facciamo tutti, però tu devi andare a fare il tuo, e lo puoi fare in mille modi, non occorre correre a 3.000 all'ora adesso, perché il calendario, cioè se tu affronti il Cagliari non è che devi trascinare il Maradona, ah che schifo, oggi abbiamo fatto giocato bene, chi se ne frega, tre punti, perché ormai l'ansia, l'attesa è tutto sul lo scudetto. Cioè quindi vinci con una spizzata al primo palo, un calcio d'angolo, una punizione, un autogol, con una pressione, con anima e cuore, no? Hanno quella coreografia, è quella roba là, e ci arrivi, però devi fare il tuo, non devi inforcare. Dall'altra parte devi aspettare una giornata e mezza, cosa può, cioè, hanno 3.000 partite.
Tu ci
se
stai
passano,
dicendo,
ma dai, anche, ma c'hanno un traffico, è come passare attraverso un bosco, sì, oppure attraverso una strada che è vicina a te, quel bosco. Cioè arrivo prima io sulla strada, tu poi vai a piedi, prendi una cosa, un'altra.
Quella no, sarebbe la strada dell'Inter, il bosco.
Beh, direi di sì.
Invece il Conte
direi di
è una
sì,
strada un po'
è
più
certo,
dritta.
Io la penso così. No, poi io nel calcio l'abbiamo visto di tutti i colori. Se l'Inter riuscirà a vincere il suo scudetto, tanto di cappello e amen, cioè voglio dire. Però insomma il Napoli sta lì. Se Conte sa come si fa. E Inzaghi sa come si perdono.
Ah, addirittura.
Beh, scusa,
pure come si vince.
No.
Come no?
Questi duelli li soffre da morire.
Ah, tu dici che
ecco
soffre.
Ecco perché io, sai, Maurizio, qui ci divertiamo a Maracanà, ho definito tigre, la tigre Conte, che sta lì in attesa, no, del colpo. E Inzaghi che teme, soffre la fiera, no? Quindi è questo il duello anche psicologico. E adesso il pallino, paradossalmente, caro Maurizio, passa a Conte.
Sì, allora, facendo un passo indietro, come si fa per fare una fotografia prendendo più campo, no? Guardando quindi a tutta la stagione e all'andamento di quello che è stato il campionato del Napoli. Il Napoli oggi come oggi, io credo abbia blindato addirittura il secondo posto. Cioè il Napoli ha 7 punti di vantaggio sull'Atalanta, che si deve guardare alle spalle, perché ha un punto il Bologna e poi la Juventus, la Lazio e anche la Roma in fase di crescita esponenziale. Io direi che soltanto il Milan è obiettivamente da non considerare per gli ultimi due posti possibili per la Champions. Il Napoli ha blindato il secondo posto. Il secondo posto significa Supercoppa, significa significa programmare la prossima stagione con largo anticipo, ha molti vantaggi avere questo secondo posto blindato. Poi chiaramente te la giochi, allora che l'Inter abbia un organico clamorosamente più forte del Napoli non c'è dubbio. L'organico del Napoli, a mio modo di vedere, vale quello della Roma, quello della Juventus, quello della Lazio e anche la squadra del Bologna, tutto sommato. Cioè il Napoli non ha un organico tale da diciamo essere una squadra
pronosticate. Maurizio, sulla Lazio non te la faccio passare, con tutto il rispetto.
Non lo so, la Lazio, sai,
no, Gianni, io, c'è una forma di rispetto nei tuoi confronti, è voluto essere
nel senso, credo che sia superiore a quella Maurizio, Lazio, con tutto il rispetto.
No, mi rendo conto, cioè, non lo so.
Io ti ringrazio,
elegante, non lo so, ragazzi. Elegante, no, nobile nel pensiero, Maurizio.
Ma io ti ringrazio.
Ma se tu consideri l'organico del Milan, se tu guardi l'organico della Roma,
no, quello
sono
d'accordo.
Se guardi l'Atalanta, le seconde linee dell'Atalanta,
l'Atalanta è fortissimo. Sono d'accordo.
Cioè, ragazzi, l'Atalanta, cioè nel Napoli,
per me è più forte l'Atalanta del Napoli.
Devi cambiare il modulo.
Vero.
L'Atalanta c'ha una seconda linea fatta da Maldini, Samardžić, De Ketelaere, cioè non ha una dei giocatori inferiori a quelli della prima linea. Sono cose di cui tu devi tenere conto. Nel Napoli mancano, per esempio, con l'Empoli, consideriamo l'Empoli, diceva bene Stefano, no, come al solito, cioè i tre punti. Il Napoli gioca contro l'Empoli con Di Lorenzo e anche sta squalificato. Gioca con McTominay, Buongiorno, Meret, che vengono fuori da infortuni, Spinazzola probabilmente non giocherà. A fronte di queste assenze, tu hai un'oggettiva difficoltà a mettere in campo la squadra. Contro un Empoli, attenzione, che giocando a Napoli può fare le barricate in maniera assolutamente, assolutamente comprensibile, e che si gioca la vita, perché l'Empoli si gioca la vita. Ora, non sono convinto che giocare contro un Torino, dico per dire, sia più facile che giocare contro l'Empoli, anche se il Torino è molto più avanti in classifica. Quindi, quando si dice che il Napoli è atteso da un calendario sostanzialmente facile, io non sono d'accordo, perché tu giochi contro squadre che hanno fortissime motivazioni. Giocare contro squadre obiettivamente migliori, ma che non hanno motivazioni, penso al Torino, all'Udinese, al Genoa, allo stesso Milan, tutto sommato, significherebbe, secondo me, avere un calendario più semplice di quello che è il Napoli.
Intanto vi do una notizia, perché si è bloccato De Ketelaere, indisponibile contro il Bologna, lesione all'adduttore sinistro. L'Atalanta rischia molto, l'Atalanta rischia di essere veramente risucchiata, è già stata risucchiata.
Sfaldando un capolavoro, sta perdendo.
E attenzione, non l'avremmo detto.
Assolutamente,
io... Quando l'Atalanta è uscita dalla Champions, tutti quanti abbiamo detto Maurizio, adesso l'Atalanta può, invece da quel momento
clamorosamente toppato.
Sai che io penso anche che, magari è una cosa banale quella che dico, però credo che anche l'uscita di Gasperini abbia un po' rotto una sorta di magia, cioè, come dire, siamo il nostro capo, il nostro condottiero, se ne va.
È vero, ma è una somma di tutto, di tante cose. E anche, voglio dire, una preparazione. Di solito in questo periodo abbiamo sempre ammirato l'Atalanta,
viaggiava molto,
sempre
di più.
Un'esplosione di energia, di tecnica, di fantasia, di creatività. E invece stiamo registrando,
era la squadra,
stiamo assistendo,
che tu dicevi,
a tutto il contrario,
che in questo periodo rullava gli avversari, ti ricordi?
E invece
adesso
è stata la più grande delusione,
sì.
E l'occasione, diciamo, mancata più clamorosa che si sia fatta per registrare negli ultimi anni. Cioè, ma l'Atalanta poteva lottare per lo scudetto, ha buttato via un tesoro, proprio ha sperperato tutto, e poi...
E questo aggiunge un elemento di riflessione all'annoso dibattito se sia meglio avere più competizioni, se sia meglio giocare in coppa o se sia meglio avere solo il campionato.
Certo.
Perché poi l'Atalanta ha avuto il crollo quando è uscita dalla Champions.
Sì, è vero. Sì,
non durante la Champions.
E poi si fanno sempre male in troppi. Tutti questi infortuni, è stato un po' un fattore che ha contraddistinto...
E gioca sempre a mille,
Non si può giocare sempre a mille.
Tra l'altro, a te tecnico, e che tecnico, io propongo anche un pensiero, cioè il calcio sta cambiando di nuovo.
Lo vorresti, Gasperini, al Napoli? No,
è interessante questa cosa qua.
Calcio sta cambiando di nuovo.
In che senso?
Gasperini aveva indicato una strada, che è quella delle coppie, no?
Sì.
Cioè dell'11 contro 11 in tutte le zone del campo, eccetera, eccetera. Io sto vedendo adesso in qualche modo il concretizzarsi di contromisure rispetto a questo gioco.
Sì.
Cioè vedo, per esempio, il Manchester City, che aveva cominciato a giocare anche così, si è sfaldato. io vedo giocare per esempio il Barcellona con questo, con queste triangolazioni strette molto, molto veloci, vedo un cambiamento in atto. Chiaramente devi avere giocatori, io sono contento perché è una rivalutazione della tecnica, che secondo me è quella bella da vedere, rispetto all'atletismo disperato che era quello proposto dalle squadre alla Gasperini, diciamo. Mi sembra che il calcio stia cambiando di nuovo proprio in questo periodo, cioè che stia venendo meno.
Sai che non hai tutti i torti, Maurizio. Io aggiungerei alla tua analisi, che apprezzo molto, perché veramente quando ci sta questa cosa scatena un interesse diverso, parliamo di calcio. No, allora, tu hai preso, ieri avrei visto naturalmente il Barcellona, io aggiungerei anche il Paris.
Sì,
Paris ha già fatto un passo in questo senso qui, cioè anche il coraggio di lanciare il giovane talento affamato, che però merita quel palcoscenico perché ha talento e ha classe. L'allenatore bravo deve essere anche una sorta di missionario, non soltanto a pensare alla tasca, a intascarsi i soldi, sei un professionista, per carità, giochi per risultati, vieni anche, voglio dire, misurato per questo, soprattutto per questo, ma due, che giochi titolare nel Paris Saint-Germain, voglio dire, sarà una nota lieta, un capitolo da, diciamo,
come
da,
la mini Amal, come Amal,
bravo, però il Paris e il Barcellona hanno questo tratto a cui facevi riferimento prima tu, Mauri,
sì, cioè nel senso che perdendo Mbappé, e dico Mbappé, il Paris Saint-Germain avrebbe guadagnato in termini di squadra.
Lo diceva Marco oggi, cioè, fatto, come hai detto tu, le figurine.
Non ci sono più le figurine, ma c'è una squadra.
È diventata una squadra. Sì. Però il Barcellona, il modo di giocare, Maurizio osservava una cosa, è vero, cioè che sembra una legittima difesa, una difesa che diventa un'offesa poi immediata, però devi avere i giocatori, cioè il tiki-taka che fa il muro, però poi c'è la verticale. Il Barcellona faceva un tiki-taka a più velocità, facevo col muro e poi via con la palla, a subito a verticalizzare, quando poi fai male. Capisci? C'è un principio che ha una deroga, cioè non è assolutismo, cioè nel senso il tiki-taka di Guardiola, che devi fare per forza quel movimento, che devi cercare per forza quel centimetro, quell'angolo, deve
sono
arrivare
più liberi,
persino.
Tu dici,
no,
più liberi, più
sono più liberi, c'è questo mix in cui non c'è tutta questa cosa aggressiva che è sempre continua.
E poi c'è una prima pressione, dopodiché la squadra arretra e aspetta di poter giocare. Con non c'è questa pressione a tutto campo che ti espone a rischi enormi, peraltro. Perché se non hai giocatori in difesa in grado di coprire una difesa alta, altissima, il gol lo prendi.
Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato. Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I Monologhi di Manera.
Ricordi la riconquista, il gegenpressing, no?
Sì, come
flop.
No. Come no?
C'è la riconquista alta,
immediata. Rimani lì.
Adesso lo fai una, due, poi aspetti più basso. Facciamola un pochino, 20-30 metri, perché non puoi andare. Cioè, scegli, medi.
Certo.
Quindi c'è un compromesso virtuoso.
Assolutamente.
Che poi porta un altro tipo di calcio, diceva giustamente Maurizio, e viva la faccia, cioè almeno vedi qualcosina di diverso e non tutto
il gesto tecnico,
duelli.
Il giocatore che tenta l'uno contro uno, il dribbling.
Poi ovviamente devi avere il calciatore a disposizione per farlo.
Assolutamente.
Però
assolutamente.
Insomma, la via è quella.
Vi voglio leggere una cosa che è arrivata adesso, perché siamo comunque in diretta, è giusto anche dare un'occhiata a quello che è un po' le news, perché c'è un duro comunicato del gruppo organizzato dei tifosi del Torino che diretto al presidente Cairo dice: egregio dottore, le chiediamo di non salire a Superga il prossimo 4 maggio in quanto lei non rappresenta in alcun modo i valori del popolo del Toro, ampiamente dimostrato il suo totale disinteresse nell'onorare e tramandare il ricordo degli invincibili. Parlano tutta di una serie di valori che hanno: l'umiltà, il sacrificio, il coraggio, la sportività, l'amore, la programmazione, competenza, semplicità e compattezza. Orbene, dottor Cairo, lei non si accosta neppure lontanamente ad uno di questi valori, per cui il 4 maggio ci lasci al nostro dolore e ai nostri ricordi e si prenda pure le luci della ribalta in tutti gli altri giorni.
Secondo me è una gravità inaudita.
Un completo stacco, Maurizio, non so, però insomma è arrivata adesso.
Allora, io tu lo sai come la penso, no? Mi dispiace molto di vedere il trasferimento delle proprietà italiane ai grandi fondi di investimento, sì, o alle proprietà straniere, perché mi sembra un perdere un po' di cuore, nel senso che i giocatori, diciamo, vengono gestiti a distanza da fondi di investimento che hanno nel guadagno e anche nel guadagno immediato il loro target principale. Noi abbiamo visto mettere fuori in maniera abbastanza violenta delle bandiere, penso a Maldini. Totti, penso a Maldini, penso a Del Piero, giocatori, diciamo, che potevano diventare dei simboli nelle squadre di appartenenza e che sono stati estromessi, insomma, diciamo, in maniera anche un po' violenta. Cairo è una proprietà italiana, obiettivamente capisco che i tifosi del Toro desiderino competere ai massimi livelli, perché hanno una tradizione, hanno una storia, certo, che è forte, insomma, è bellissima, è antica, e quindi pensare di non competere a questi livelli e veder cedere ogni anno i giocatori migliori è una cosa che mette anche tristezza. Di qui a definirlo uno che non ha nessun valore sportivo, che non condivide i valori del Toro e cose del genere, mi sembra
un po' esagerato,
dettato più dalla rabbia del momento,
esatto,
o dal dolore del momento, che da una riflessione seria. Certo, questo porta anche Cairo a fare delle riflessioni, immagino,
beh, certo,
no?
Certo.
E questo ti ripeto, da tifoso del calcio italiano e anche da tifoso del Toro, perché nessuno che ama il calcio italiano può non amare il Toro per quello che ha significato e per la sua storia, per la storia che ha avuto, a me dispiace molto sentire queste parole.
Eh sì,
anche a me.
Purtroppo adesso, infatti mi sembra un po' molto, a me queste cose mi sembrano sempre molto esagerate, ecco, capisco la rabbia dei tifosi, però mi sembra un po' tutto sempre esagerato.
È stato perfetto, Maurizio.
Quindi non aggiungo altro.
Però devi separare le cose, perché se attacchi qui, attacchi anche la memoria, cioè, c'è gente che prova ancora dolore, perché...
Certo.
E c'è poco da fare, passano i cari, le cose, i nipoti, i figli, cioè tutte le cose. Non è soltanto un popolo granata che intorno a una tragedia, ma c'è anche. Quindi prendere questo. Superga è una cosa delicata, cioè che appartiene non soltanto alla storia del Torino,
tutto.
Alla storia del calcio.
La storia del calcio, purtroppo, è una tragedia.
Ma poi penso, mi viene da pensare, per esempio, al Milan, no? Cioè il Milan ha una storia recente di successi incredibili. È la squadra più titolata al mondo, addirittura.
Ma questi dei fondi, Maurizio, non sanno nemmeno qual è la storia del Milan. Lasciami
adesso il Milan si ritrova al nono posto, credo, con tra l'altro il problema ulteriore per i tifosi di avere i loro competitori immediati, che invece
possono vincere tutto,
sono ancora dentro tutte, che dovrebbero dire loro, anche loro non hanno che dovrebbero fare riferimento ai valori recenti. Purtroppo il calcio è questo, ci sono periodi di rifondazione, esatto, necessari.
Assolutamente. Maurizio, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, lo sai, ci fa sempre tantissimo piacere, ci sentiamo magari più
tardi. Affettuoso abbraccio, grazie, Maurizio, alla prossima.
Un abbraccio,
grazie.
Forte, mi aspetto sempre.
Grazie Maurizio, un abbraccio.
Sì, organizzeremo. C'ha ragione, perché
è vero.
Noi facciamo delle figure, però
lo so,
è colpa
piano
tua,
piano
fare.
Sì, è sempre colpa mia.
No, però devi organizzare te, devi trovare te. Sei tu che decidi.
Dobbiamo lasciarvi ad A Tutta C, perché abbiamo terminato. Poi alle 18 Guelfi e Ghibellini. Noi ci fermiamo, ritorniamo domani.
Adesso arriva
domani.
Cesarini.
Cesarini. A domani. Alle 13.
Sei in spiaggia. Ah, sotto l'ombrellone. C'è tutta la famiglia. Antonino, Margherita, tua suocera Serafina, il nonno Vito. E tu cosa fai? Ti ascolti il podcast dei monologhi irriverenti di Leonardo Manera sulla nuova app di Radio 24. Ma grande! Non ci avevo pensato! Scarico, mi loggo e vi saluto! Clicca ora sul banner e scopri anche tu il nuovo podcast I monologhi di Manera.